il mio è un tentativo o il tentativo di sviluppare l'argomento affidatomi con il ricorso al dibattito che Rosmini nei suoi saggi intrattiene con gli autori romani, pagani e cristiani sulle dinamiche pubblico-sociali. Vorrei trattare il mio tema con un focus sul caso di Roma, letto ed interpretato da Rosmini. Si tratta, in sintesi, della quaestio: quali forze hanno spinto e condizionato il percorso storico di Roma? La mia intenzione è quella di gettare qualche luce sul rapporto tra etica e società in Rosmini, evidenziando quella relazione tramite il riferimento alla storia romana nell'analisi del Roveretano. Lancerei tre ipotesi, o piuttosto indicherei tre ipotesi alla base del pensiero politico di Rosmini. Prima ipotesi: gli stessi avvenimenti storici si possono leggere in più sensi, per esempio da un punto di vista teologico e escatologico, e allora appaiono delle punizioni o dei premi o dei compensi divini. Oppure dal punto di vista della antropologia storico-culturale, allora gli eventi appaiono come prodotti da gradi diversi di identificazione da parte dei singoli cittadini o appartenenti comunque ad un consorzio civile con il bene comune. Questa è, secondo me, la chiave, cioè i gradi diversi di identificazione da parte dei membri di una comunità con il bene comune di questa comunità. Secondo aspetto, seconda ipotesi di Rosmini, l'interdipendenza tra ethos e società. Cioè la stabilità sociale viene vista dal Roveretano come risultato di un equilibrio tra interessi dei singoli e gli interessi collettivi. Quando lì esiste un equilibrio, allora si ha stabilità sociale. Terza ipotesi: l'apparire del cristianesimo sulla scena secolare è una rivoluzione. Non si afferma in quel momento, in quella fase, a scala sociale, cioè non si afferma, chiedo scusa, il cristianesimo non si afferma a scala sociale in modo soft. Non si tratta di trasformazioni graduali con integrazione, con l'integrazione della eredità culturale del mondo antico, ma del annientamento di esso. Abbiamo una specie di cancel culture ante litteram. Il discorso politico di Rosmini si inserisce nel grande e plurisecolare colloquio europeo riguardante il fine dell'impero romano. Il caso di Roma viene visto in questo grande colloquio plurisecolare come paradigma di ascesa e declino di una comunità politica o civile. E nonostante la sua singolarità, la sua straordinarietà viene presa come appunto un paradigma. Abbiamo questi due lati dello stesso fenomeno. Conosciamo benissimo il famoso Edward Gibbon nella sua The History of the Decline and Fall of the Roman Empire, decline and fall, non come Montesquieu, ascesa e declino, solo decline and fall, che chiamava questo fall the greatest, perhaps and most awful scene in the history of mankind. Roma serve anche a Rosmini come exemplum e al contempo rappresenta un caso unico. Si è detto del crollo di Roma che fu la crisi più profonda del mondo, la maggior sciagura mai avvenuta e le rappresentazioni visive testimoniano esattamente questo. Qui abbiamo una miniature del 400 del sacco di Roma. Fu considerata una fine di un mondo, il sacco, ma poi anche la fine del impero, soprattutto in Occidente, il fine di un mondo. Ma perché era avvenuto? Come mai era avvenuto? Era graduale? Era avvenuto ex abrupto? E da queste domande conseguono appunto le grandi domande di quel colloquio europeo che dicevo. Muoiono le nazioni, quindi spariscono gli stati, le repubbliche, gli imperi, periscono definitivamente o è possibile una loro traslatio per garantirne la continuazione? E poi, e questa è una domanda che interessa molto a Rosmini, che cosa assicura la sopravvivenza di un consorzio civile o addirittura che cosa ne assicura la eternità, la permanenza? Cosa c'entrano queste domande con etica e società in Rosmini? La mia tesi è che Rosmini utilizza la parabola di Roma per evidenziare alcune leggi che secondo lui determinano lo sviluppo delle società civili in generale. Rosmini conosce chiaramente tutti gli autori cristiani e non che hanno riflettuto sulla eccezionalità e la paradigmaticità di Roma. Il caso di Roma, appunto, una ascesa, fioritura, declino, crollo, secondo Rosmini può essere letto come la prova o la dimostrazione del significato dell'ethos collettivo e della moralità del singolo per la stabilità o instabilità della società civile o dello Stato. Qui non entro nella questione delle delicatissima questione delle terminologie. Il caso di Roma rappresenta il paradigma storico-politico per antonomasia, per lunghi secoli europei e anche per Antonio Rosmini. Per secoli gli europei discutono why Rome, perché proprio tutto ciò è capitato alla URBS. E i punti di riferimento per Rosmini sono le riflessioni degli autori latini romani rispetto alla domanda quali sono i fattori che hanno resa grande Roma e anche quali ne sono i maggiori rischi proprio insiti in questa grandezza. In sintesi, Rosmini segue l'idea i nemici esterni rappresentano una minaccia solo se l'architettura interna sta già cedendo. Nella filosofia della politica il primo saggio è quello famoso della sommaria cagione per la quale stanno o rovinano le società umane e con questa con la filosofia politica in tota, ma soprattutto con questo primo saggio partecipa a quel colloquio europeo sul caso Roma. La grande questione romana europea, appunto, una inaudita ascesa e un inaudito declino, perché proprio Roma ha una serie di risposte sulla domanda riguardo la domanda quali sono gli agenti della fortuna e poi della sfortuna di Roma. Sono gli dei del Pantheon o è la particolare fedeltà dei romani nei confronti dei mores maiorum le loro particolari virtutes? E cosa si può imparare da un caso storico così totalmente singolare ed eccezionale? Allora, quali sono le ragioni del declino di Roma e quali ne sono le dinamiche? Per Rosmini è fuori dubbio il significato eccezionale, come dicevo, e al contempo istruttivo sul piano della filosofia e della didattica politica della storia romana. In questo saggio che citavo, della sommaria cagione per la quale stanno o rovinano le umane società, Rosmini riflette sulle condizioni di stabilità o rovina delle società. Cioè, intanto, lui presuppone la possibilità cognitiva di identificare cagioni per gli sviluppi sociali. Quindi lui si presenta come uno studioso convinto di studioso politologico, si potrebbe forse dire. Lui esamina una notevole quantità di casi storici, sempre guardando alla genesi e alla biografia di culture e popoli. Definisce in questo stesso saggio la stabilità come un bene politico-sociale prioritario e lo fa dipendere dall'ethos della comunità. Quando essa si trova in una situazione, come dicevo, equilibrata tra interessi individuali ed interessi collettivi. E questo mi sembra un punto centrale, che lui è convinto che questa legge dell'equilibrio che garantisce stabilità valga universalmente e valga in un mondo altamente plurale, con tante forme di associazioni, di poleis, di stati, di comunità politiche, eccetera. Quindi non importa la forma politica, questa legge vale. E questa pluralità delle forme politiche, come sappiamo, per Rosmini è un tratto perfettamente legittimo e dipende dalla fantasia pluralistica degli uomini, dalla loro plurale capacità di adattamento a condizioni molto eterogenee, come si trovano sul pianeta, geografiche, climatiche, eccetera, e ne conseguono di questa pluralità di condizioni, storie culturali molto diverse tra di loro, per esempio per le tipologie delle migrazioni e delle costituzioni in gruppi più o meno stabili. Ma la storia del genere umano, e questa è, lo sapete meglio di me, secondo Rosmini è spaccata in due. C'è la storia senza il cristianesimo, e lì la biografia sociale e copia della biografia individuale. Comincia con la nascita, c'è l'adolescenza, la maturità, il declino e la morte, la vecchiaia e la morte. E poi sotto il cristianesimo, con la immortalità del corpo sociale, come anche l'anima di ogni singolo uomo, di ogni singolo essere umano, col cristianesimo è diventata immortale. L'importante mi sembra che, nonostante questa radicale spaccatura in due capitoli della storia dell'uomo, in ambedue le condizioni vale, secondo Rosmini, la analogia uomo-società, mortale, immortale, e la interdipendenza uomo-società, come avevo detto, con l'equilibrio degli interessi. Ma come mai il cristianesimo cambia la storia umana, che prima di Cristo è circolare e si muove in cicli? Secondo Rosmini sono possibili risposte a vari livelli. Come dicevo prima, c'è il livello teologico escatologico, quello filosofico ontologico, ma nel campo della politica a lui interessa l'approccio metodico che chiamerei una psicologia a sfondo storico dei comportamenti collettivi o anche una sociologia storico-psicologica. Ancora una volta la domanda, ma come mai o come fa il cristianesimo a cambiare così radicalmente la storia umana? Rosmini, per rispondere, si posiziona come un anti-Machiavelli. Machiavelli diceva che le virtù e gli obiettivi morali dei cristiani non sono utili allo Stato, al contrario, perché lo Stato, la polis, la repubblica, l'impero, eccetera, non è fine ultimo delle loro aspirazioni. E Rosmini dice, al contrario, le virtù e gli obiettivi morali dei cristiani sono estremamente utili allo Stato, proprio perché lo Stato non è fine ultimo delle loro aspirazioni. La cristiana relativizzazione dello Stato se ne rivela il fondamento più solido. Ciò non significa che le società sotto il cristianesimo, come lui si esprime, sotto il cristianesimo, non conoscano anche loro momenti di arresto e di crisi. La loro storia non è solo progresso-ascesa. E in effetti Rosmini apprezza il modello del filosofo tedesco Johann Gottlieb Fichte, che dice ascesa sì, ma in forma di spiraglia o spiraglio. Come funziona ciò? Come funziona l'effetto cristiano sulla storia dell'uomo? La religione cristiana parla ad ogni singola persona, quindi si ha il superamento della spaccatura strutturale tra le élite e le masse, tipica delle società pagane. Quindi il cristianesimo fornisce un punto di riferimento al di fuori e al di sopra della polis. La relativizzazione cristiana della dimensione politica garantisce l'attenzione al carattere strumentale del corpo politico, che non è più fine a se stesso e quindi non è più sacrale. Il cristianesimo introduce la desacralizzazione dello Stato. Lo Stato sotto il cristianesimo può essere trattato come uno strumento molto prezioso e utile, certo, ma in servizio dei singoli e della società. Diventa plasmabile, va considerato una costruzione, un'opera da definire tramite una costituzione voluta dai cittadini. Introduco rapidamente un piccolo excursus iconico. Gli artisti contemporanei a Rosmini confermano le intuizioni del Roveretano. Uno, che la storia pagana è ciclica, con ascesa, fioritura, decadenza e crollo, e che la storia post-romana, col fine dell'impero, continua, sì, ma senza trasformismi, piuttosto con il brutale cancellamento del mondo antico decaduto. Un contemporaneo e Thomas Cole, The Course of the Empire, è un ciclo di quadri in tre tappe che inizia con lo stato naturale, The Savage State, e lì diciamo non si vede ancora la civiltà. E poi il capitolo numero 2, The Consumption of the Empire, e lì è la goduria di un comfort massimo, di una fioritura della civiltà e del benessere, e poi capitolo 3, The Breakdown, la grande catastrofe di Roma e del mondo civilizzato. E poi tutti i quadri che trattano il sacco di Roma, che fanno vedere questo brutale incontro tra barbarie e una civiltà ormai decaduta, ecco, the favorite of Emperor Honorius, che appunto tra decadenza e barbarie non c'è mediazione. I romani della decadenza, sempre contemporanei di Rosmini, e questo mi piace particolarmente perché è di nuovo un esempio di cancel culture ante litteram, appunto i barbari che attaccano i testimoni, le testimonianze della civiltà romana. Rosmini è un lettore critico degli autori latini pagani e cristiani quando si interroga sui motivi della catastrofe del 410, oppure quando li legge come loro interpretano i motivi. Rosmini evidentemente conosce molto bene gli autori cristiani, San Gerolamo, Sant'Agostino. Secondo loro, l'invasione dei barbari dà un'idea di apocalisse. La devastazione della URPS corrisponde ad un giudizio divino voluto dalla divina provvidenza. I barbari non sono che strumenti della divina provvidenza. E la domanda che guida gli antichi, gli autori, in parte contemporanei o successivi, è la grande domanda di chi era la colpa, dei cristiani o dei romani corrotti? Per Rosmini, tuttavia, non si tratta di una questione di colpa, quanto appunto di una questione di interpretare o di ricavare delle leggi socio-storiche. E secondo queste leggi, lui vede che il fattore morale è sempre al contempo, non solo individuale morale, ma anche al contempo un agente storico-politico. La moralità dei molti agisce sempre come motore della storia, nel bene e nel male. Questa è la convinzione che Rosmini si fa sulla base della lettura degli autori dell'antichità e della tarda antichità. Lo studio della storia antica, secondo Rosmini, insegna questo: i popoli vengono devastati e dispersi quando, in conseguenza del loro autoindebolimento morale, sono indifesi, come i romani nei confronti dei barbari. Il Roveretano segue in parte l'interpretazione di Sant'Agostino. I barbari sono strumenti della divina provvidenza. Sì, d'accordo, si veda a questo proposito il famoso passo delle cinque piaghe della Santa Chiesa, dove appunto lui parla di questo angelo di Dio che guida le orde barbariche contro Roma diventata fiacca e decadente. Ma quale è il motivo della rovina di Roma? Secondo Rosmini, di nuovo la corruzione dei cittadini romani è il vero motivo, e non, come po si poteva anche suggerire, la superiorità militare o di forza fisica dei germani. Questa sicuramente, secondo Rosmini, è una possibile spiegazione, ma è superficiale. L'ethos della comunità non aveva più funzionato. Erano prevalsi gli interessi soggettivi, ed era venuta meno la identificazione con il bene comune originario. Il bene comune, il focus del bene comune, non era più la comunità stessa, il bene comune si era spostato. La caduta di Roma è una punizione, se letta in senso escatologico. Ma per il pensiero storico-politico segue delle leggi di movimento identificabili anche al di fuori del contesto teologico. E le leggi dell'incivilimento, che regnano sia società pagane che le società sotto il cristianesimo, sono queste: Pardon, no, allora, le leggi dell'incivilimento sono per le comunità pagane e una legge inesorabile, cioè la necessità del percorso di ogni collettività, come abbiamo detto, nascita, ascesa, indebolimento, declino, rovina e distruzione. E questo è dovuto alla perdita graduale dell'ethos originale primitivo che spingeva alla costituzione di una comunità, di solito all'inizio di carattere repubblicano. La comunità in sé, dice Rosmini, era considerata un bene, ma il tempo, e questo mi sembra molto importante e interessante, e forse anche un insegnamento di Sant'Agostino, il tempo senza religione cristiana agisce automaticamente come distruttore sociale. Il passare del tempo allontana dagli ideali fondatori, dagli ideali che avevano agito come fondatori della Respubblica. La comunità non è più identificato con il maggior ben comune. Senza religione cristiana non si ha equilibrio tra gli interessi dei singoli e della società. Ecco, il solo passare del tempo fa perdere la memoria degli inizi, tema molto caro a Machiavelli, come sappiamo, molto caro anche a Rosmini. Come si può far rivivificare la memoria degli inizi, che anche una società sotto il cristianesimo può perdere o almeno che si renda più debole. Rosmini cita una serie dei suoi autori della classicità che va da Tucidide fino a Procopio, fino alla tarda antichità. E tutti questi suoi testimoni gli danno conferma su questo suo tema della solidità o decadenza, che secondo loro è sempre una decadenza morale prima di essere una destabilizzazione istituzionale, costituzionale, militare, eccetera. Questi nomi li percorro velocemente. Allora, le dottrine degli antichi che Rosmini ripropone avevano o indicano alcuni tratti tipici del declino sociale. Per esempio, originariamente ci si concentrava su alcuni pochi culti, si doveva obbedienza e rispetto solo a poche autorità, mentre più tardi la fase già dell'indebolimento è caratterizzata dalla dispersione nelle età tardive, di culti accompagnati da una inflazione delle leggi che diventano sempre più severe, sempre più restrittive, suntuarie. All'inizio si ha, come dicevo, la identificazione con il bene comune, che è la comunità stessa, alla quale partecipano tutti e non alcuni gruppi ermetici, un clero esclusivo, per così dire. Si dibatte sul bellum justum, non si conducono delle guerre semplicemente per il gusto del potere. E il dilemma della espansione che discutono gli antichi è già l'inizio della fine. L'estensione del potere romano al di fuori delle mura, tema anche caro a Montesquieu, quanta eterogeneità di popoli e di religioni è gestibile da parte di una comunità politica? Rosmini tuttavia resta sempre critico nei confronti di nostalgie dei buoni tempi antichi, considerati giovani, arcaici, eroici, eccetera, che trova negli scrittori. Che trova negli scrittori della era matura di Roma, no? Che si ricordano dei grandi tempi arcaici. Per Rosmini non si tratta mai di rimpiangere i tempi che furono, ma di capire le leggi dell'andamento sociale. Tutti gli autori esaminati agli occhi di Rosmini, viceversa, confermano l'impotenza dei mezzi inventati dagli uomini e dalle società per stabilirsi o risanarsi. Ciò che gli uomini, tutta la fantasia dell'uomo non arriva ad inventare strumenti di vera rinascita. Questo vale per lo strumento delle leggi e vale anche per lo strumento della invenzione di nuove etiche. Sono tutti quanti, secondo Rosmini, fallimentari, non riescono a fermare il processo declinante. La conclusione, etica e società nel pensiero politico di Rosmini. La catastrofe della caduta di Roma, secondo Rosmini, va letta in un senso escatologico come necessario passaggio nella storia della redenzione. Questa è la dimensione escatologica. Va invece letta in senso storico-storiografico, con implicazioni politiche e costituzionali come prova della sua ipotesi che stabilità e fioritura della convivenza civile dipendono dall'ethos collettivo che a sua volta dipende dalla moralità dei singoli cittadini. Ecco che sono arrivata alla fine, avrei da fare una domanda. Per Rosmini è pensabile una società civile stabile post-cristiana? Credo di no. Una tale società vivrebbe probabilmente ancora per lungo tempo grazie alla eredità cristiana, ma crollata la fede nella redenzione e nella vita eterna, la concentrazione esclusiva sui beni terreni farebbe scattare nuovamente i motori della legge ciclica. Grazie molte della vostra attenzione.